Benvenuti. Per decenni il mondo del software open source è andato avanti con una specie di magia, direi. Una comunità globale che costruiva le fondamenta di Internet, spesso gratis, per pura passione.
Sì, una passione incredibile. Ma nel 2025, ecco, quella magia ha iniziato un po' a svanire. E oggi analizziamo proprio questo. Cosa succede quando un ideale quasi utopico si scontra con la dura realtà? La realtà dei soldi, del burnout e, vedremo, della burocrazia.
Esatto. Le fonti che abbiamo analizzato non parlano di un singolo evento catastrofico, sai, il 2025 non è stato l'anno di un nuovo devastante bug di sicurezza o, che so, di una guerra tra licenze.
No.
È stato piuttosto l'anno in cui tutti i nodi sono venuti al pettine. I problemi che, diciamo, ribollivano sotto la superficie sono diventati così evidenti, così grandi, da non poter più essere ignorati. È stata una sorta di resa dei conti collettiva. Una resa dei conti che ha fatto crollare un'illusione fondamentale, forse la più grande di tutte. L'idea che un software di livello enterprise, quello su cui si basano le banche, i governi, intere industrie, potesse essere mantenuto per sempre da volontari nel loro tempo libero.
Un'idea romantica, ma insostenibile.
E la nostra missione oggi è proprio capire perché questo castello di carte è crollato e soprattutto cosa sta emergendo dalle sue macerie.
Per farlo seguiremo un filo logico. Partiremo dal costo umano, direi, dall'esaurimento di chi tiene in piedi questi progetti. Poi vedremo come la ricerca disperata di fondi ha creato un conflitto, quasi filosofico, con il mondo dei venture capitalist.
Poi c'è l'intelligenza artificiale, certo. Toccheremo il ruolo dell'IA, che si è rivelata un aiuto con, diciamo, un costo nascosto. E tutto questo, alla fine, ci porterà al problema centrale, quello che definisce l'intero settore oggi, la sostenibilità. O meglio, la sua cronica assenza. Iniziamo proprio da lì, dal costo umano, perché è quello che rende tutto più concreto. Le fonti parlano di coordinatori di progetto, i cosiddetti maintainer, che sono semplicemente esausti. Ma cosa significa essere esausti in questo contesto? Non è solo stanchezza, vero?
No, no, è molto di più. Proviamo a immaginare la giornata tipo di uno di questi volontari. Magari ha un lavoro a tempo pieno, una famiglia.
Certo.
Nel weekend, invece di riposare, si mette a sistemare un bug critico. Un bug in un software usato da una multinazionale da miliardi di dollari. E invece di un grazie, la prima cosa che riceve il lunedì mattina sono
3 segnalazioni su GitHub scritte in tono aggressivo da dipendenti di quell'azienda.
Che chiedono perché ci abbia messo così tanto.
Esatto. Chiedono perché ci abbia messo tanto. Questa è la realtà.
È una pressione insostenibile. Cioè, si trovano schiacciati tra le aspettative del mondo corporate, che di fatto pretende un servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e la realtà di essere appunto dei volontari.
Esattamente. È una morsa. Da un lato la mancanza totale di fondi, dall'altro una pressione crescente sulla sicurezza alimentata da normative sempre più stringenti. E in mezzo le aspettative degli utenti. Il 2025 è stato l'anno in cui molti hanno detto basta.
Non per capriccio, ma per sfinimento, per pura sopravvivenza. E questa consapevolezza che il gratis per sempre non è solo insostenibile, ma è anche profondamente ingiusto, ecco, questo è il vero cambiamento culturale del 2025.
Quindi i coordinatori sono al limite perché mancano i soldi. La soluzione più ovvia, anche se controversa, sembra essere quella di cercare investimenti esterni. Ma le fonti suggeriscono che quando i venture capitalist sono entrati dalla porta principale, la filosofia open source è praticamente volata fuori dalla finestra. Che è successo? È successo che due mondi con un DNA opposto si sono scontrati. Il software open source, per sua definizione, si basa su licenze che garantiscono libertà fondamentali. Usare, modificare, distribuire il codice. Non ci sono zone grigie. O una licenza è approvata dalla Open Source Initiative o non è open source. Punto.
Chiaro.
I venture capitalist invece hanno un solo obiettivo. Il ritorno economico, e per ottenerlo hanno bisogno di un vantaggio competitivo, di qualcosa da vendere che i concorrenti non possano semplicemente copiare e usare. E questo li porta a volere delle licenze ibride, che però di fatto tradiscono l'idea originale.
Precisamente. Vogliono escludere certi utenti, tipicamente i grandi cloud provider come Amazon, che potrebbero prendere il loro software e venderlo come servizio senza contribuire nulla in cambio. Questo ha portato a un'esplosione di licenze source available o etiche.
Che sembrano open source, ma non lo sono.
Esatto. Il codice è visibile, ma non sei libero di farci quello che vuoi. Questo suona come un'enorme crisi di identità. Voglio dire, nel momento in cui un progetto accetta i soldi di un VC, è costretto a rispondere a una domanda che non si era mai posto: siamo una comunità o siamo un prodotto? E la licenza diventa il campo di battaglia.
Hai centrato perfettamente il punto. È proprio una crisi di identità. Il caso di Redis Labs è emblematico. Hanno provato a cambiare la licenza in una più restrittiva, ma la reazione della comunità è stata così forte che hanno perso la loro posizione di leader.
Ah, alla fine un fork del progetto con la licenza originale ha preso il sopravvento e loro sono dovuti tornare in parte sui loro passi. Altri, invece, come Elastic o MongoDB, hanno tirato dritto, ma di fatto hanno creato una spaccatura, una versione community e una commerciale più potente.
Però, da un certo punto di vista, se un'azienda investe milioni in un progetto, non ha forse il diritto di proteggere il proprio investimento, di dettare la direzione? Non è semplicemente una realtà pragmatica del mercato?
È una domanda legittima ed è il cuore del dibattito. Da un punto di vista puramente commerciale, la risposta è sì. Ma il problema è che questi progetti sono cresciuti grazie al contributo di una comunità globale che credeva in un modello diverso.
Certo.
Quando l'azienda cambia le regole, molti di quei contributori si sentono traditi. È come se avessero contribuito a costruire una casa pubblica e a un certo punto il costruttore principale mettesse un biglietto d'ingresso. Il risultato è che la fiducia si erode. E nell'open source la fiducia è tutto.
E la cosa che trovo incredibile è che, stando alle fonti, la maggior parte degli utenti finali, incluse le aziende, sembra ignorare completamente queste sottigliezze.
Purtroppo è così. C'è una scarsissima cultura delle licenze. Si va sulla pagina del progetto, si legge open source e si scarica. E alcuni progetti freeware giocano deliberatamente su questa ambiguità.
Come il caso di OnlyOffice che citano.
Perfetto, l'esempio di OnlyOffice è perfetto. Si presenta come un'alternativa open source a suite più famose, ma in realtà la sua licenza ha delle limitazioni importanti e questa confusione alla fine danneggia tutti.
Questa dinamica di potere tra chi finanzia e chi contribuisce mi porta dritta a un altro punto chiave emerso nel 2025. La governance è diventato più trasparente, quasi sfacciato, il modo in cui le grandi aziende controllano i progetti da cui dipendono.
Sì, il velo è caduto. Ora è esplicito. Se un'azienda come Google o Microsoft investe pesantemente in un progetto, ne definirà la roadmap, ne controllerà il codice e deciderà le priorità. E questa trasparenza, è un'arma a doppio taglio.
Da un lato, immagino sia un bene. So chi comanda, quindi posso prevedere dove andrà il progetto. Se le priorità di quell'azienda si allineano con le mie, ottimo. Questo è il lato positivo. C'è più chiarezza, certo. Il lato negativo, però, è il messaggio che manda al resto della comunità. Le vostre idee sono benvenute, ma alla fine decidiamo noi. E i contributori più piccoli si sentono emarginati.
Si sentono completamente emarginati. I contributori indipendenti o quelli di aziende concorrenti, le loro proposte vengono sistematicamente ignorate o messe in fondo alla lista. E qui si allarga il divario tra avere un codice aperto, che tutti possano leggere, e una governance aperta, a cui tutti possono partecipare.
E molti progetti oggi hanno il primo, ma non il secondo.
Esatto.
E le fondazioni tipo la Linux Foundation o la Apache Foundation non dovrebbero essere loro l'arbitro neutrale in tutto questo?
In teoria sì, ma anche loro sono in una posizione difficilissima. Per esistere hanno bisogno di sponsor e gli sponsor più grandi sono proprio quelle aziende. Mantenere l'equilibrio tra non scontentare chi paga le bollette e proteggere la fiducia della comunità è un'impresa titanica. La totale indipendenza, come dicono le fonti, è più un'aspirazione che una realtà.
Come se questo quadro non fosse già abbastanza complesso, si è inserita anche l'intelligenza artificiale, che, a quanto pare, doveva essere la soluzione a molti problemi, e invece ne ha creati di nuovi.
Esatto. Gli strumenti di IA come GitHub Copilot sono diventati onnipresenti. Per compiti semplici sono un aiuto innegabile. Hanno abbassato la barriera per i contributori occasionali, correggere un piccolo bug, migliorare la documentazione, scrivere test, cose così.
Sì, cose che prima richiedevano più tempo, ora sono più veloci. Il problema è la qualità. Aspetta, quindi lo strumento che doveva democratizzare i contributi, permettendo a più persone di partecipare, sta in realtà creando più lavoro per quella piccola elite che deve ripulire il caos. È un'ironia pazzesca.
È un'ironia enorme, è un problema molto concreto. La qualità media dei contributi, le cosiddette pull request, è crollata. Arrivano valanghe di modifiche di bassa qualità, spesso generate in automatico, che non risolvono veramente il problema o che introducono nuovi bug.
E questo che significa?
Significa che il carico di lavoro per i coordinatori, che devono rivedere ogni singola riga di codice, è aumentato a dismisura. È un lavoro ingrato e faticosissimo.
E qual è stata la conseguenza?
La conseguenza è che alcuni dei progetti più importanti hanno dovuto fare marcia indietro. Hanno introdotto regole più severe, processi di verifica più rigidi, di fatto alzando di nuovo la barriera che l'IA sembrava aver abbassato.
Un altro paradosso.
Sì, per proteggersi dal rumore generato dall'IA, hanno dovuto diventare più esclusivi.
Nonostante tutte queste tensioni, però, c'è una nota positiva. Sul fronte della sicurezza, il 2025 sembra essere stato un anno relativamente calmo, specialmente dopo le crisi degli anni precedenti. Come mai?
Sì, fortunatamente qui le notizie sono migliori. Non è che i cattivi siano andati in vacanza, ma, diciamo, le difese si sono alzate. Pratiche che prima erano considerate avanzate, come la firma crittografica di ogni versione del software per garantirne l'autenticità, sono diventate la norma. C'è stata una professionalizzazione forzata in un certo senso.
Spinta anche dall'esterno, da governi e regolatori, immagino.
Esattamente. La pressione per adottare le cosiddette SBOM, le distinte dei materiali del software, è stata enorme. In pratica, ogni software deve avere una lista degli ingredienti chiara.
Per sapere cosa c'è dentro.
Esatto, per sapere esattamente quali componenti open source sta usando. Questo, unito alla preparazione per l'imminente Cyber Resilience Act europeo, che imporrà requisiti di sicurezza molto severi, ha costretto tutti ad alzare il livello.
E tutto questo ci porta al cambiamento forse più profondo, quello culturale. L'immagine è romantica dell'hacker che programma nel suo garage per cambiare il mondo. Quella è morta e sepolta, vero?
Completamente superata. La comunità non è esaurita, ma si è trasformata. È più piccola, più focalizzata e, in molti casi, più professionale. Sono cambiati anche i luoghi di ritrovo. Le vecchie e un po' ostiche mailing list con le loro regole non scritte sono state in gran parte soppiantate da piattaforme più immediate e informali, come Discord.
Un cambiamento che immagino non sia piaciuto a tutti.
No, per niente. Molti veterani lo hanno visto come una perdita di serietà. Ma ha avuto un effetto innegabile. Ha reso molto più facile per i nuovi arrivati fare la prima domanda, sentirsi parte di un gruppo. Ha abbassato la barriera psicologica all'ingresso. Anche se, come abbiamo visto, l'IA l'ha alzata di nuovo dal punto di vista tecnico.
Ok, allora tiriamo le somme. Ci troviamo con un ecosistema open source più maturo, più professionale, anche più sicuro, ma che non ha ancora risolto il suo peccato originale, il problema da cui siamo partiti. La sostenibilità economica.
Nessun modello sembra funzionare.
Nessun modello sembra funzionare davvero.
È questo lo scoglio contro cui si infrange tutto. E la parte più assurda, quasi deprimente, che emerge dalle fonti, è che il problema non è solo la mancanza di soldi. I soldi in alcuni casi ci sarebbero anche, tra fondi pubblici e fondazioni. Il problema è riuscire ad accedervi.
E qui c'è un esempio nelle fonti che mi ha lasciata sbalordita. Parliamo della burocrazia.
È un esempio che dice tutto. Per accedere a un grant europeo, una sovvenzione considerata di facile accesso, un progetto deve analizzare un documento di oltre 400 pagine.
400 pagine?
400 pagine di linguaggio burocratico. Questo richiede una persona dedicata a tempo pieno, per mesi, solo per scrivere la domanda. Una risorsa che un piccolo progetto, per definizione, non ha.
400 pagine. È una follia. Mi stai dicendo che per ottenere i soldi per scrivere codice devi prima assumere un avvocato per leggere un romanzo burocratico? Sembra una barzelletta di cattivo gusto.
È la realtà. Il codice è aperto a tutti, ma l'accesso ai fondi per mantenerlo è sigillato dietro strati impenetrabili di burocrazia. Si è creato un sistema che, in teoria, dovrebbe supportare l'open source, ma che in pratica lo strangola.
Quindi l'era romantica dell'open source è finita. Ma l'era professionale sta lottando per pagare le bollette, annegandone le scartoffie. Il che ci porta a una riflessione finale, direi.
Esatto. E solleva una domanda fondamentale per il futuro. Se le persone che costruiscono e mantengono le fondamenta digitali del nostro mondo non possono essere pagate in modo sostenibile, non per mancanza di fondi, ma a causa di ostacoli burocratici insormontabili, cosa significa questo per la stabilità a lungo termine di tutto ciò su cui facciamo affidamento?
Bella domanda.
Forse la prossima grande crisi tecnologica non sarà un bug catastrofico, ma una molto più banale, cronica e logorante mancanza di liquidità. Un sistema che collassa non per un attacco, ma perché nessuno ha potuto compilare il modulo giusto in tempo.